Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti con Carta vetrata. Come ogni puntata, apre la puntata Giuliano Soria. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno, buongiorno. Siamo su tematiche amorose. Siamo
come l'altra domenica, come sempre l'altra attenti domenica. Al poeta Paz Gago, che si è occupato di manuali per far innamorare le principesse.
Lui è un professore di teoria della letteratura e ha scritto questo breve raccolta di testi amorosi che ha avuto grande successo in Spagna. La tradizione amorosa, come in tutte le letterature, ha un'ascendenza molto alta in Spagna, ma soprattutto nel romanticismo, con un grande
esperienza carica, pomposa, direbbero gli americani bombastic, un po' troppo caricata, ma insomma va bene perché...
Vabbè, ma questo è nel temperamento barocco spagnolo.
Ci sta.
E questo grande maestro che ha scritto 90 poesie, che Gustavo Adolfo Bécquer, è un po' l'apogeo della poesia dei litigi amorosi.
Ah, e quindi Beckett come il grande Beckett, il drammaturgo.
Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. Era di una famiglia fiamminga, tutti sappiamo che i paesi baschi, i fiamminghi, erano ai tempi di Carlo V sotto la corona spagnola. Diciamo che veniva dall'eredità della dinastia degli Austria, come si sa Carlo V ereditò il pezzo da parte del padre degli Austria e il pezzo da parte della madre degli spagnoli e riunì questi imperi. Questa è una famiglia di carattere fiamminga, si chiamava Bécquer, trasladata a Siviglia, e Bécquer è stato un grande maestro della poesia amorosa. Mi permetto di citare un brevissimo verso sulla fugacità delle cose della vita. Dice: la gloria y el amor tras que corremos sombra son de un sueño que perseguimos. Despertar es morir. La gloria e l'amore che noi inseguiamo sono ombre di un sogno che affannosamente, dietro il quale affannosamente noi andiamo, svegliarci e morire. Quindi sia la gloria che l'amore sono un miraggio, un sogno, e non ha tutti i torti. Ma ritorniamo a Paz Gago, vi leggo una delle sue poesia, e dice: tus ojos no son verdes, ni azules, ni sombríos. No son un color de presencia fugaz que el instante o la mirada suspende en el tiempo. Tus ojos son el mar, los ocasos de un millón de soles y el fulgor de aquella noche inolvidable e divertida. I tuoi occhi non sono verdi, né azzurri, né scuri. Non sono un colore di una presenza fugace che l'istante o lo sguardo sospendono nel tempo. I tuoi occhi sono il mare, la caduta del sole in di milioni di soli e il fulgore di quella notte indimenticabile, forte.
Non possiamo aggiungere altro dopo questi versi, veramente dobbiamo salutarti. A te la conclusione del tuo intervento.
Beh, credo che comunque, anche perché le ricorrenze del 14 febbraio forse ci portano a questa riflessione, non c'è nulla di più immortale che la poesia d'amore e non c'è nulla di più forte come meccanismo della poesia che l'amore, anche il dolore, perché il dolore
è parte della vita
ed è parte dell'amore.
Grazie Giuliano Soria.
Buongiorno a tutti voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati per parlare delle ragioni che spingono tanti italiani, ormai quasi tutti gli italiani hanno un libro nel cassetto, a scrivere. E abbiamo con noi Francesca Bettelli. Ben arrivata Francesca.
Grazie a voi, bentrovati.
Ecco, Francesca, cosa ti ha spinto a scrivere?
Cosa mi ha spinto a iniziare in realtà, perché è una cosa che risale a moltissimo tempo fa. Io avevo 9 anni, ero alle elementari e ho scoperto lì, anche se sembra un po' così strano dirlo, il potere della scrittura.
Poi, seduttivo, se possiamo dire, no?
Seduttivo e manipolativo della realtà, perché all'inizio soprattutto si scrive, o perlomeno a me così è successo, per modificare la realtà che ci circonda. Quindi tu racconti le storie di un mondo come tu vorresti che fosse. E sono molto felice di poter dire che tutto quello che ho scritto prima è stato cancellato, non ho tenuto grandi cose, proprio perché in fondo si trattava di esperimenti. proseguendo negli esperimenti di scrittura, direi che adesso scrivo per rispondere a dei perché. Credo che ci siano diversi modi di affrontare la scrittura, spesso si raccontano delle trame. In questo specifico caso il mio punto focale era dare una risposta a una domanda profondissima rispetto all'argomento, che era perché, come possono succedere certe cose.
E una cosa che capita spesso di sentire come risposta, dice il normale scrittore della domenica, quello che lo fa per hobby, scrivo per me stesso. Ecco, in questo caso invece tu stai dichiarando proprio il contrario, non scrivi per te stesso.
Io ho scritto a lungo per me stessa e ritengo che, per quanto mi riguarda, quella parte di scrittura non valesse la pena di essere condivisa, per esempio. In questo caso no. Scrivi per dare una risposta a una domanda più generale, che è tua, ma che può interessare molte altre persone.
Quindi hai il tuo scrittore di riferimento, il tuo lettore immaginario o no? O stai andando a crearti sia l'uno che l'altro?
Il mio scrittore di riferimento no, perché è un insieme di tante cose, tante voci, tanti modi di scrivere che ho accumulato nel corso del tempo, quindi no. Il mio lettore di riferimento, come mi piace dire, è la persona che leggendo il libro cambia la sua visione su quella specifica cosa. Forse è una visione un po' utopistica, però mi piacerebbe che chiunque legga un libro ne esca con una visione diversa.
Non deve essere necessariamente una persona che la pensa come te, allora.
Assolutamente no. Quindi anzi, forse è bello se non è una persona che la pensa come te, perché cerchi il contraddittorio sicuramente.
Ma veniamo alle ultime letture che hai sicuramente fatto e che possono aver influenzato il tuo libro, poi diremo su che cosa, ma lasciamo ancora un attimo nell'ombra il fatto che tu, da aspirante scrittrice, ormai sei una scrittrice esordita. Ma diamo tempo al tempo. Cosa hai letto?
Dunque, sto leggendo soprattutto letteratura americana, a cui io sono molto legata avendo una laurea in letteratura americana. Io mi sono laureata su Edgar Allan Poe, non molto originale, ma avevo dato una lettura filosofica a una serie di sue opere, poesie, non racconti. Leggo molta letteratura americana, ultimamente i libri di Joyce Carol Oates, che è una scrittrice vivente, trovo molto brava.
Molto dura,
bravo. Il libro che ho letto in questi ultimi giorni, l'ho finito, e mi ha colpito molto per la durezza, è Sorella mio unico amore, che trovo dia una visione della realtà americana molto profonda, molto diversa da quella che di solito gli scrittori americani amano dare. E molto molto dura
e molto adatta anche alla nostra, perché ormai stiamo sempre più somigliando alla cultura americana, non siamo più così lontani, no, dal loro cliché.
Condivido quello che dici, è stata una delle riflessioni che ho fatto leggendo questo libro. Non siamo ancora lì, ma quello è il punto a cui, vorrei dire, rischiamo di arrivare.
Ah, quindi non è un gap che stiamo colmando, ma è una decrescita, quello che stai dicendo tra le righe, un po' questo?
Rispetto a questo libro credo di sì. Ci sono degli aspetti della cultura americana grande a cui noi dovremmo puntare.
Assolutamente sì.
Ci sono degli aspetti della realtà americana più quotidiana che forse potremmo evitare di accogliere.
Tu parli forse del rapporto familiare, il nucleo iniziale?
Del rapporto familiare e del rapporto con il guadagno, il successo. Quest'idea che il successo sia una specie di velo che copre alla fine e giustifica tante altre mancanze. Ecco,
le fandezze, si direbbe in antico italiano.
Si direbbe le fandezze in antico italiano. Ecco, questo forse potremmo evitarlo. Forse abbiamo anche lo spirito per evitarlo. Non siamo americani e quindi potrebbe anche essere che questo aspetto della cultura non arrivi.
Benissimo. E il tuo lettore, il primo lettore al quale fai leggere le tue cose, è un parente, un amico, o sei te stessa che cerchi di rendere arbitrario il tuo giudizio e quindi
io leggerti? Non faccio leggere le mie cose.
Ecco, brava.
Se ti dico anche perché mi vergogno.
No, nel sei bravissima, senso, non è vero.
Nel senso che c'è una gelosia quasi materna rispetto al prodotto della scrittura, che notoriamente io, finché non è finito e affidato ad altri, chiamo la cosa. Quindi no, non le faccio leggere, perché comunque un lettore così in anticipo influenzerebbe moltissimo quello che sto scrivendo e probabilmente mi distrarrebbe dal flusso, quindi no, non le faccio leggere.
E fai sedimentare i testi, come hai detto, questo per esempio è un libro che ha molti anni alle spalle, forse tutta la tua vita che volevi iniziare a scrivere, quindi porti anche una latenza molto lunga di questo morbo che finalmente abbiamo tirato fuori, no? Che abbiamo conclamato, si direbbe in termine sempre medico. Ma quanto secondo te deve riposare per diventare buona la pasta, per far crescere il lievito, quanto deve essere... Senza fare il soufflé che poi si ammoscia, però.
Io sono fatalista. Io penso che ogni libro, non ogni scrittore, ma ogni opera di uno scrittore ha i suoi tempi. Quindi probabilmente ci sono cose che tu hai dentro pronte e diventano soufflé e quindi non hanno bisogno di molto tempo. E ci sono cose come questa che invece hanno bisogno di più tempo. E quindi questa è stata una sedimentazione lunga. Io poi non sono uno scrittore quotidiano, io invidio gli scrittori che raccontano di svegliarsi ogni mattina, mettersi alle 8:30 e poi scrivere fino alle 12:30. Io non sono così, io scrivo quando arriva l'idea, butto giù, scrivo su qualsiasi pezzo di carta.
Anche perché sei una donna molto impegnata, insomma.
Come direbbero gli americani, I have a proper job, quindi ho un altro lavoro, ma comunque anche se non avessi un altro lavoro non sono così sistematiche, invidio i sistematici, non lo sono.
Dopo la pausa svegliamo l'argomento del tuo libro e diamo anche il titolo e l'editore.
Va bene.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata per finalmente svelare il titolo del libro di Francesca Bettelli.
Il titolo è La fabbrica dei fantasmi.
E l'editore, diciamolo.
E l'editore è Gaffi, Alberto Gaffi.
Una volta tanto no. Mi sono permesso questo vezzo di portare un mio libro, ma anche se si può dire autopubblicità, esiste una ragione pia, non solo economica, perché l'argomento, e qui sveliamo il secondo arcano, il secondo mistero, è un argomento al quale tengo moltissimo.
E l'argomento è l'Olocausto.
Esattamente, è passato da poco la giornata della memoria, insomma... Poi tutti i giorni bisogna dire sono una giornata della memoria, non dovremmo ricordare solo una volta all'anno, ma tutti i giorni quello che purtroppo ha colpito il nostro pianeta quasi 100 anni fa. Cosa scrive Francesca Bettelli? Da quale prospettiva? Chi parla in questo libro?
Voci. Quindi una delle scelte che è stata con me fin dall'inizio è che non si sarebbe trattato di personaggi, ma si sarebbe trattato di voci. Di voci che rispondono alla domanda perché, e la domanda perché viene fatta da un operatore cinematografico dell'esercito americano che libera i campi e che vede questo gruppo di civili tedeschi che vengono portati a vedere il campo che era stato costruito.
Diciamo campo di sterminio. Campo di Usiamo sterminio. Le parole che sono note, certo, a tutti per non far confusione, anche lì, chiaro, bisogna dirlo, no?
Che era stato costruito poco distante dalle loro case. E questo operatore americano vede diverse reazioni sui loro volti, quindi qualcuno che chiaramente si chiude e nega, e un personaggio in particolare che non si concede il privilegio di non vedere.
Non si volta dall'altra parte.
Non si volta dall'altra parte, ma soprattutto sembra all'operatore che capisca subito la portata di quello che è successo.
E qui è un ragazzo.
È un ragazzo. È un ragazzo che, si scopre nel corso del libro, aveva avuto dei dubbi, ma che sotto la pressione delle circostanze, dell'ignoranza, della paura, della necessità, perché anche questo è un elemento che entra poi nella storia, ha deciso di non approfondire. E nel momento ha perso un amico, non lo sa, ha perso l'amico e tutta la famiglia dell'amico dentro a questo campo di sterminio. Lui non lo sa, però l'ha intuito, e quindi in qualche modo l'operatore coglie negli occhi di questo ragazzo la consapevolezza. E allora con un gesto assolutamente istintivo gli mette in mano un biglietto dicendogli guarda io mi chiamo così, contattami, cercami.
E lì nasce il libro.
E lì nasce il libro, perché il ragazzo poi si capisce, non è raccontato, non c'è un narratore, non c'è una voce fuori campo. Il ragazzo se ne andrà a studiare negli Stati Uniti, ma con la forte necessità di dimenticare questo passato del quale lui si sente profondissimamente complice, e cercherà questo operatore. E con questo operatore ricostruirà non tanto la storia intesa come trama, ma raccoglierà le risposte alla domanda perché. Quindi parleranno sua madre, parleranno la sorella, abbiamo non la voce ma i rapporti si presume ufficiali, non è un libro storico, quindi è tutta finzione, del militare, che in qualche modo rendono chiaro che cosa stava succedendo. C'è la voce del colluso. Una delle cose che mi ha colpito di più dei testi che ho letto per preparare, per documentarmi su questo argomento.
Perché tu non hai un'esperienza diretta, neanche familiare.
No,
perché...
io no, quindi io ho 20 anni che mi separano dai fatti.
Ma neanche una nonna,
nessuno,
un parente.
Nessuno. Quindi non
hai
c'è...
scelto proprio questo argomento perché lo sentivi necessario.
Direi che è l'argomento che ha scelto me, se mi consenti. Non avrei mai pensato di scegliere questo argomento.
E qui torniamo alla scrittura che deve essere scritta, non decidiamo di diventare noi scrittori.
Esatto.
C'è qualcosa che va detto.
C'è qualcosa che improvvisamente ti rendi conto che tu devi dire e che devi dire in quel modo.
E sei solo un mezzo.
Sei solo un mezzo, non scegli nemmeno la modalità di scrittura. Arriva così. Una delle cose che mi ha colpito di più nei testi che ho letto, soprattutto nella Banalità del male di Hannah Arendt, che secondo me è il testo sull'Olocausto, era la figura dei collusi, la figura degli ebrei che nei ghetti, senza sapere, o forse sapendo ma non fino in fondo, collaboravano con i tedeschi nello smistare il carico, nel prendere le decisioni. E c'è questo pezzo, l'ho trovato anche in altri testi, sul ghetto di Varsavia, dove si dice che a un certo punto venivano mandati dai tedeschi prima quegli ebrei che arrivavano da fuori. Quindi, siccome era un momento estremamente difficile, di fame, di povertà, di mera sopravvivenza, valevano le regole della mera sopravvivenza. E questo è un aspetto. E poi c'è la figura del ragazzo ebreo che viene chiuso nel campo, che è prima identificata come l'amico del ragazzo, quindi c'è un momento di vita normale in cui questi due ragazzi avevano un'amicizia normale, poi questo ragazzo sparisce, nessuno si pone il problema di dove sia andato, e dal momento in cui sparisce diventa il fantasma e diventa questa presenza all'interno del campo che il ragazzo all'esterno percepisce, perché nel frattempo il ragazzo è stato assunto come manutentore di una parte della recinzione del campo e si rende conto che c'è qualcuno che dall'interno lo spia, lo guarda e gli pone il problema del perché lui non si chiede perché. Ma il ragazzo decide di non affrontare questa domanda e inizialmente avevo pensato invece in un riscatto, cioè di dire ok, lui si rende conto, capisce, fa qualcosa, ma per il famoso discorso che la scrittura si scrive da sé, non sarebbe stato coerente.
Sei voluta restare ai fatti, quindi a come la realtà in realtà sì, si è dipanata e non ha dato nessun caso, praticamente nessun caso di redenzione prima della fine della guerra.
Esatto, non sarebbe stato coerente.
Nessun caso, no?
Non
ci sono
possibile.
Alla storia segnati dei casi di rivolta da parte di cittadini, di curiosità, di almeno perplessità. Ma torniamo alla fattura del libro, perché questo è un libro che lo sappiamo bene perché ci abbiamo lavorato insieme, una parte anche di fotografie. Vogliamo svelare da dove vengono queste fotografie o non hai piacere di dirlo?
Posso dire che vengono da un archivio privato, che peraltro viene dalla Sicilia, quindi non abbiamo usato, e anche questo lavorando al libro ce lo siamo...
Ed ha un senso.
Ed ha un senso, esatto. Non abbiamo usato immagini che fossero strettamente collegate alla Germania, perché volevamo che la prospettiva fosse sovranazionale. Guarda, non uso il termine universale perché mi sembra pretenzioso, ma sicuramente sovranazionale.
I casi si sono ripetuti anche altrove,
esatto,
purtroppo.
Quindi, e questo è uno degli aspetti per cui il libro ha delle fotografie che sono in testa a ogni capitolo e che rendono in immagine il personaggio, così come noi lo abbiamo trovato negli archivi. E soprattutto i personaggi non hanno un nome. E questa era l'altra grande opportunità.
Perché tutti noi possiamo vestire quei panni e sentirci colpevoli e innocenti.
Allo stesso tempo.
Allo stesso tempo.
Certo. Oppure tutti noi possiamo riconoscere in queste voci, ripeto, non sono personaggi, sono voci, aspetti di noi. La nostra incapacità di agire, la nostra paura di agire, o anche il fatto che anche noi rispondiamo a delle necessità che spesso ci portano ai compromessi.
Qual è la tua necessità oggi? Veniamo a Francesca Bettelli oggi, dopo il libro, ripetiamo il titolo, visto che ci siamo,
La fabbrica dei fantasmi,
per Gaffi Editore.
Per Gaffi Editore.
Qual è il tuo domani, la tua necessità? Parlo come scrittrice soprattutto.
La mia necessità è continuare a dare risposte alle domande, forse non in un modo così stringato, non in un modo così...
necessariamente anche pudico. o pudico,
sì, certo,
ecco,
esatto, quindi.
Non hai voluto allungare troppo perché erano argomenti che diventava poi opportunismo, no? In
chiaro,
qualche modo.
Sì, no, non puoi, voglio dire, sfruttare l'argomento per tirare sulle pagine, però mi piacerebbe continuare a dare delle risposte. In questo momento, anche per ragioni di lavoro, sto lavorando molto sulle donne, quindi sulle relazioni con queste donne nuove.
Magari anche fra donna e donna.
Fra donna e donna, tra uomo e donna, in questo mondo in cui i ruoli cambiano, non ci sono paritari, e questo pone comunque delle nuove sfide, sicuramente.
Grazie ancora Francesca Bettelli e a prestissimo.
Grazie,
magari di nuovo anche a Carta Vetrata.
Grazie, arrivederci.
Ciao.
Carta Vetrata.
Eccoci, tornati in diretta, ma Gabriele, finalmente, come mai questo ritardo?
Buongiorno, no, c'è stato qualche problema.
Ma hai risolto. Eroismi, in questi giorni a Roma ci sono difficoltà, ma ne stiamo risolvendo, perché noi romani siamo abituati a conquistare il mondo e conquistiamo anche con la neve che si sta sciogliendo. Fabio Croce, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Le tue notizie sono altalenanti, ci siamo sbagliati. Domenica scorsa abbiamo dato per chiusa la casa editrice, invece è chiusa la libreria, la storica libreria di via di Corso Vittorio.
Sì, allora facciamo un breve excursus, un distinguo generale. La libreria di Corso Vittorio, storica libreria Croce che esiste dal 45, leggermente prima del numero civico di ora, quindi a Largo Argentina, e dal 70 nella sede attuale, diciamo. Ha chiuso il 30 novembre del 2011. È stata gestita negli ultimi anni dal dottor Rodrigo Diaz, che non è stato più in grado di gestire l'azienda.
Perché è un libraio di carattere universitario, quindi che ha...
Sì, la sua formazione è quella, ma il problema è più generalizzabile a Roma, perché parecchie librerie indipendenti negli ultimi anni hanno chiuso.
Anche di tradizione come la tua, insomma, la tua, quella fondata dalla
tua
famiglia.
Sì, fondata dalla mia famiglia, ma non dimentichiamo la libreria Bibli, che è stato un centro culturale importantissimo nella capitale negli ultimi anni, la storica libreria Micozzi, la libreria Gabbi. È un trend negativo che bisognerebbe fermare, perché il risultato è che le librerie e la gestione delle librerie a Roma stanno finendo tutte in mano ai grandi trust.
E Tombolini come ha fatto? Il miracolo di Tombolini?
Tombolini ha ridotto le spese, ha ridotto in assoluto sia il costo dell'affitto che la gestione. È rimasta una libreria storica che fa un lavoro molto ristretto rispetto a quella tradizione che ha avuto in passato.
Dice che sopravvive solamente fornendo alle biblioteche, le aste delle biblioteche.
Ha diminuito drasticamente le spese, un po' come ha fatto la libreria Croce di via Solferino 7, l'altra libreria di famiglia di cui sono ancora proprietario insieme
vicino
a mio fratello, alla stazione Termini, che ha ridotto i costi, le spese, e ha ridotto l'affitto avendo acquistato
anche
le
quella
mura.
Di Varia o quella più giuridica?
Ma lì è tutto Varia universitaria, scolastica soprattutto, e quindi riesce a sopravvivere proprio avendo ristretto molto le spese, ma è faticosissimo.
Ma prima di parlare della tua casa editrice, facci sognare, ci sono delle speranze che riapra la libreria Croce?
La libreria Croce di Corso Vittorio sicuramente riapre, prima perché quello stabile importantissimo di Corso Vittorio Emanuele 156 è sotto gli occhi di tutti, al vincolo dei beni culturali, è una biblioteca storica di Roma, una bottega storica di Roma, per cui può essere solo libreria Croce, e ci hanno messo gli occhi sopra in tanti, cominciando da una libreria di Milano appena nata che è chilometri zero, che ha un modo che poi adesso non è il luogo adatto per parlarne, ma ha tutto un sistema di vendita e di commercializzazione del libro alternativo a quello attuale, e la famiglia Croce, io e mio fratello, stiamo cercando attraverso rapporti col Comune di Roma, con l'assessorato di Dino Gasperini
alla cultura
di Dino Gasperini, di cercare di mettere in atto un sistema per riuscire a riprendere come famiglia Croce quella libreria e gestirla insieme al Comune di Roma.
Benissimo, veniamo alla casa editrice.
La casa editrice
che invece
esiste.
Vive e vegeta e pubblica 40 e rotti titoli
oltre
all'anno.
Mio zio Remo Croce, che è il leader del settore della famiglia Croce, che è morto qualche anno fa, ha fondato insieme alla libreria la casa editrice Remo Croce. Quando lui si ammalò e lasciò la libreria, io ebbi l'idea di prendere in mano la casa editrice e chiamarla Edizioni Libreria Croce, proprio per mantenere viva la tradizione. Era il 1997, quindi quest'anno sono 15 anni che gestisco la casa editrice, abbiamo pubblicato 600 libri, e insomma il vanto della casa editrice è il fatto che, nonostante siamo piccoli, siamo riusciti spesso e volentieri a far parlare di noi perché abbiamo fatto scandalo.
Non è la prima casa editrice che ha toccato argomenti di cultura.
Argomenti, sì, e io credo che non abbia più senso pubblicare libri ordinari, perché le grandi case editrici fanno quel lavoro lì, tra narrativa, poesia, saggistica. Noi cerchiamo di fare libri di narrativa, poesia e saggistica che gli altri non fanno, cioè dire che le cose che gli altri non dicono.
E le cose che gli altri non dicono, che sembra una canzone di Fiorella Mannoia.
Credo fosse il titolo di un film, no? Le sì. Parole che non ti ho detto.
O le parole dei,
beh,
degli
Fabio,
altri.
Attraverso le tue collane che si vede che tipo di casa editrice è questa. Io penso alla Stil Novo che fa poesia, alla collana Offside che è la vostra, diciamo, punta di diamante perché è dedicata alle tematiche
dell'omosessualità,
esatto. O la Piccola Biblioteca di Teatro. Ecco, su queste tre collane mi sembra che si possa fondare un po' l'essenza della casa editrice. Ci puoi fare una panoramica? Di...
Sì, dunque io nasco nel 97 proprio con questa esigenza. Io ero e sono persona omosessuale e, essendo libraio da quando avevo 19 anni, avevo questo grande cruccio. Volevo leggere libri a tematica omosessuale, non ci riuscivo, tranne qualche autore storico estero. In Italia non c'era questo tipo di produzione, era molto limitata, e quando arrivavano i libri a tematica omosessuale io ero proprio lì una faina, gli saltavo sopra e li leggevo la sera stessa. Però ho detto, perché non creare una realtà editoriale che produca solo quello? E nacque nel 97 questa idea.
Molto prima di Playground, quindi.
Molto prima di tutti. L'unico che aveva pensato a questo fu Castelvecchi con Enola. E era gestita dall'amico Antonio Veneziani, ma durò poco, fu come tutte le cose di Alberto Castelvecchi.
Il poeta.
Durano poco.
Dico, il poeta Antonio Veneziani,
grande poeta. E però questa esperienza ha avuto anche vita relativamente breve, perché dopo qualche anno questa esperienza è stata ripresa da tutti, compresi i grandi trust editoriali italiani, Gruppo Mondadori, Feltrinelli, eccetera, Rizzoli.
Piatto ricco, mi ci ficco.
Ci si sono ficcati, hanno conquistato il mercato, per cui non aveva più senso che noi producessimo solo quelle tematiche, per cui ho allargato il campo, ho prodotto di tutto, e principalmente il motore più importante è stato l'anticlericalismo. Che non è stato un anticlericalismo fino a se stesso, ma sono andato a toccare quelli che erano gli scandali del Vaticano, quindi non andando a colpire la fede o la religione cattolica o il cristianesimo così per partito preso, ma andando
adesso Viganò
a toccare...
da New York ti dà ragione, perché il cardinal Viganò, che è il nunzio apostolico a New York, ha scritto questa lettera che doveva rimanere riservata, invece il TG1 ha dovuto svelarla e dice: attenzione, i conti non sono chiari.
Certo, beh, ma lì era un piatto molto ricco, perché tra lo scandalo di pedofilia che ho precorso anche con uno spettacolo teatrale Vite Violate 4 anni fa, e gli scandali della finanza, dello IOR, e la morte delle guardie svizzere Esterman e Tornè, tutti i fatti sospetti, il rapimento di Emanuele Orlandi, la morte di Albino Luciani, insomma una serie di situazioni in cui c'era molto da raccontare e molto da scrivere, perché l'informazione ufficiale non era attendibile e quindi bisognava allargare un po' le notizie.
Vediamo le novità.
Le novità, io l'altro ieri sera ero a cena col grande attore Gian Giacomo Ladisa, con Ugo Gregoretti, con Riccardo Reim, abbiamo fatto un libro a firma Maurizio Gregorini sulla carriera teatrale di Gian Giacomo Ladisa, e ci sono interventi di tutti questi personaggi, compreso l'amico poeta Antonio Veneziani, che raccontano 20 anni di teatro indipendente a Roma, e questo è intitolato Con gli occhi celesti. Un libro a cui tengo molto è di una funzionaria dell'ONU che si chiama Sabrina Avakian, Storie nascoste, inchiesta sull'omosessualità in Africa. Dico questo perché, pur avendo un po' abbandonato il settore libri a tematica omosessuale, questa è un'inchiesta importante, perché quello che succede in Africa alle persone omosessuali noi non osiamo nemmeno immaginarlo, veramente stiamo ancora a livello...
Ci arriva qualche notizia dalla musica reggae, dalla Giamaica e dalla cultura eritrea della Rasta, che esiste una grande... condanna da parte proprio della religione rastafariana nei confronti degli omosessuali.
Infatti stiamo a livello torture, impiccagioni, violenze, è una situazione molto pesante. Molto pesante, e non se ne parla nell'Occidente. E la Sabrina Avakian, autrice di questo libro, e tra l'altro è eritrea lei di nascita, ha scritto qualche mese fa un altro testo, un'altra inchiesta per me, sull'infibulazione femminile, altro grande problema dell'umanità africana.
Resta con noi che fra pochissimo rientriamo in diretta. Rieccoci in diretta con Fabio Croce. Fabio, parliamo di teatro, noi siamo appassionati di teatro.
Volentieri, anch'io.
Tu sei anche un attore, non solo...
No, non sono attore, scrivo per il teatro da tanti anni, ho scritto 5 commedie e ho avuto una collaborazione di cui mi vanto con Luciano Damiani, credo sia uno dei più grandi scenografi italiani. Colui che, mi permetto di dire, ha creato Streller e Ronconi, che questo può dare scandalo, ma io la penso così.
Ma è anche una medaglia.
È Damiani che ha creato Streller e Ronconi. No, io collaboro al Teatro dei Documenti, che è via Zabaglia a Testaccio, certo. Teatro costruito con le proprie mani dall'artigiano Luciano Damiani. Lui è morto pochi anni fa e spesso porto in scena i miei lavori lì. Dall'11 aprile al 15 aprile andiamo in scena con una delle prime commedie che ho scritto, Il Cardinale Mia Cara, e Cardinal Mia Cara è un excursus sull'omosessualità in Vaticano, è molto crudo, un testo
e chi va in scena, chi rappresenta il cardinale?
Il cardinale Achille Brugnini, colui che rappresentò il cardinale Angelini sul Divo di Sorrentino,
che
all'inizio col mantello rosso scende dalla macchina.
Mi sembra molto calzante.
Sì, sì, è calzante, e vedrai che sarà, se verrai a vederci.
Assolutamente, sarà. Poi anzi tornerai per riparlarne. Quando inizia?
Dall'11 al 15 aprile.
Benissimo, allora ad aprile ti aspettiamo di nuovo qui. Ma ci ha raggiunto Graziano Graziani, che è scrittore e drammaturgo anche lui, e che ci vuole parlare di che cosa sta per succedere al Teatro Colosseo. Anche questo è un teatro romano che sta partendo a nuova
vita.
Dove
ho debuttato nel 1999 con Uomini Oltre.
Teatro storico, insomma, dagli anni del Beat, negli anni 70. Insomma, adesso il nuovo Colosseo, questa settimana, tempo permettendo, perché Roma, insomma, è sommersa di neve, partirà con una rassegna dedicata al romanesco, però al romanesco colto. Insomma, l'idea è quella di cercare di fare un po' di defibrillazione a questa lingua che è stata un po' troppo abusata anche in televisione, nelle pubblicità, insomma, è diventata un po' d'uso troppo comune. E invece stiamo cercando di recuperare attraverso un viaggio proprio tra letteratura, poesia, teatro, che parte lunedì con Pierpaolo Palladino, che farà una lettura da un racconto di Gogol che è stato riscritto e riambientato nella Roma papalina. Coeva, il naso sarebbe, diventa Ernaso, nella Roma di Pio IX. Quindi ha fatto un po' il contrario di quello che fece Gogol con i sonetti del Belli, perché Gogol conobbe il Belli, trascrisse, fu il primo traduttore del Belli in lingua russa, in generale il primo traduttore, perché lo conobbe, rimase innamorato di questi sonetti e li tradusse in russo. Dopo ci sarò anche io, che farò una lettura da questa silloge di 108 sonetti che ho scritto, che si chiama I sonetti del Corvaccio. Te ne ho portata una copia.
Ah, bellissimo!
Dopodiché, sì, una silloge che è praticamente una sorta di Spoon River in romanesco. Sono sonetti originali, è una sorta di viaggio dentro questo cimitero ipotetico, dove ci sono tutta una serie di personaggi che raccontano la propria vita.
Immagino che le tue letture siano state sicuramente belle e trilusse, ma quali altri poeti romaneschi hai avuto modo di leggere per...
Belli Trilussa, Pascarella in parte ovviamente, e poi diciamo nell'ultimo periodo c'è un tentativo di utilizzare la lingua romanesca anche, stanno uscendo fuori alcune operazioni interessanti, come quella di Simone Cristicchi con con Marcelli, che ha scritto questo poema abbastanza sconosciuto finché non l'ha portato in scena lui, che è L'Iromani in Russia, in cui peraltro si utilizza anche una metrica un pochino differente da quella abituale del sonetto in endecasillabi. Quindi insomma c'è tutto un mondo che sta cercando di riuscire fuori.
Ricordiamo la casa editrice, la Camera Verde, che è anche una galleria d'arte, se non ricordo male.
Esatto, sì, è anche un centro, diciamo, di cinematografico.
Spesso hanno ospitato anche il musicista Riccardo Gianni, un mio caro amico, che è compositore e ha praticamente creato la colonna sonora, un po' come quadri per un'esposizione, anche per le opere esposte.
Assolutamente.
Conosci Riccardo? No,
no, lui no, personalmente no.
Lui ha lavorato molto col cinema, con Bellocchio soprattutto.
E poi niente, per tornare alla rassegna, dopo questa, come dire, excursus appunto un po' alla Spoon River, però in romanesco, ci sarà mercoledì dei video recuperati dall'archivio di Simone Carella, che è un grande, come dire, documentatore di teatro, e dei video di Victor Cavallo, dei video inediti di Victor Cavallo, alcuni editi, alcuni inediti, che sono sui theater ma verranno proiettati.
Come l'avete trovati?
Ma questo è ovviamente Simone, insomma, con Cavallo erano non solo amici ma sodali artistici.
Ma chi ha adesso l'archivio di Cavallo?
E l'archivio intero non lo so, però questi video fanno parte dell'archivio del teatro del nuovo del Colosseo, insomma, quindi dal
che
Bit 72 in poi.
Non ha lasciato eredi, ovviamente.
Chiaramente, però queste sono anche alcune cose che ha fatto in lettura direttamente nel teatro e hanno ripreso, adesso stanno riversando in digitale, quindi c'è tutta un'opera di recupero che Simone Carella e Teatro Colosseo sta facendo.
Gabriele Sabatino.
Possiamo tornare un secondo al libro, perché lo sto sfogliando e mi dà subito la sensazione di essere un libro che può accompagnare una passeggiata per Roma, perché sia per il formato, perché è veramente una bomboniera questa, il tipo di carta, il tipo di legatura, però anche per i titoli dei sonetti, Erforna, Grattachecca, L'operaio dei cantiere. Insomma, uno passeggia per Roma e quando incontra un forno, un grattachecaro, un operaio, magari può fermarsi a leggere un sonetto del genere. Roma e le passeggiate sono una cosa che si combinano molto bene con la poesia.
Assolutamente sì, ma in effetti l'inizio, diciamo, di questo lavoro era nato proprio sui mestieri che stavano scomparendo a Roma. Poi talmente ragionavo su questa scomparsa che alla fine è diventato un cimitero, un po' per il fascino che ha sempre esercitato su di me Spur River nella versione chiaramente di Lee Master, ma anche in quella musicale di De André, insomma, cioè, sono cresciuto con questa immagine. Quindi poi ragionando su questi mestieri scomparsi ho pensato che forse il luogo giusto, una volta proprio passeggiando per una traversa di via Marmorata, come è anche scritto in uno dei sonetti, cioè dove c'è il cimitero cattolico e attaccata alla piramide dove è sepolto Gramsci, dove c'è sepolto Keats,
Dario
Bellezza, insomma un posto bellissimo, meraviglioso, dove fare delle passeggiate a Roma. Mi è venuto proprio in mente che forse era il luogo adatto per
Paolo Marconi
per mettere questi mestieri che andavano scomparendo.
E a proposito di un mestiere che va scomparendo, c'è il mestiere del poeta.
Leggiamola.
Concludi il sonetto, no, ma gli ultimi tre versi. Che infatti per campare apri in chioschetto, ma sull'insegna appesa sopra al tetto c'ho scritto: dal poeta del panino.
Grazie, un'interruzione e poi ritorniamo in diretta.
Carta vetrata.
Gabriele, un attimo, entriamo con Enrico Emilitri e poi facciamo il saluto ai nostri ospiti in studio, Graziano Graziani e Fabio Croce. Buona giornata, Enrico.
Ciao, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi siamo più vicini perché il clima romano è più simile del solito a quello trentino.
Sì, oggi sì, c'è una spolverata di neve, però c'è anche un bel sole e un cielo sereno.
A Malosco quanti gradi sono?
Adesso sono qualcosina sopra lo zero, non lo so, diciamo 3 o 4 gradi, adesso non lo so, adesso non ho visto.
Benissimo, non siamo un servizio meteorologico, vai pure sull'argomento di cui ci vuoi parlare in questa giornata.
Proseguire e concludere il più possibile sulla figura di Padre Chino e sulle sue esplorazioni e soprattutto sulla morte del suo confratello Padre Saetta, che era fra l'altro un palermitano di Piazza Armerina, gesuita come lui, e che purtroppo ha pagato con la vita un'insurrezione degli indiani provocata dal malgoverno spagnolo che, tu come tu sai, nelle colonie faceva bello brutto tempo.
Perché il Messico di fatto non aveva il controllo su quelle zone, erano affidate formalmente al Messico ma in realtà non le ha mai possedute, l'ex Arizona, diciamo oggi Messico.
Diciamo che allora noi dobbiamo pensare che gli stati come li conosciamo oggi sono un prodotto dell'Ottocento, cioè è dagli inizi dell'Ottocento che gli stati latinoamericani cominciano a assumere. In realtà noi dobbiamo pensare che la Pimeria Alta, quella dove c'era Padre Chino, era compresa fra la zona meridionale e il Sonora messicano settentrionale, quindi è una zona molto vasta e allora semi sconosciuta. E che lui ha esplorato perché da 1687 a 1711, anno della morte, ha fondato 24 missioni. Chiaro che dovendo fondare 24 missioni doveva indicare anche tutti i missionari come raggiungerle e quindi ha esplorato tutta questa zona e oggi noi conosciamo questa zona grazie a lui.
E non era un'isola, giustamente.
No, no, quella era la Bassa California, la Pimeria Alta. Ecco, la Bassa California in realtà si sapeva che era una penisola, ma per un errore commesso da un erudito ecclesiastico si pensava fosse un'isola e lo stesso Chino lo credeva, ma poi un capo indiano gli ha donato delle conchiglie che si trovano solo in Bassa California che le aveva ricevute via terra, allora lui ha fatto tutte le esplorazioni e ha scoperto un punto di saldatura. Quindi lui ha scoperto che era, cioè ha confermato che era una, non è che l'ha scoperta lui, l'ha confermato quello che già si sapeva. Cioè che
Enrico, ti devo interrompere perché abbiamo pochissimo tempo, ma una cosa fondamentale, noi vogliamo sapere perché in quei tempi era facile attaccare gli indios come dei barbari, quasi non degli esseri umani, venivano rappresentati anche negli atlanti dell'epoca con le teste di animali, non con la testa di esseri umani.
Sì, ecco, infatti...
Dopo l'uccisione del suo amico, del suo confratello, lui non prese, come molti, le parti, diciamo, dei bianchi, ma protesse gli indios senza creare rappresaglie.
Aveva la fortuna di avere un decreto di Carlo II che impediva che gli indiani convertiti al cristianesimo fossero sfruttati nei campi e nelle miniere. Quindi lui li proteggeva perché poi lui si è adattato. Non è andato là a imporsi con la forza, ma è diventato uno di loro, cioè è entrato nella loro comunità, li ha convertiti passando attraverso la loro cultura, cioè ha fatto un'opera di conversione adattandosi ai loro costumi, cioè è diventato uno di loro. Infatti ancora oggi gli indiani del posto considerano Kino come uno di loro.
Poi vediamo la statua anche a Washington, nel cenotafio di Washington, dove rappresenta insieme a un altro personaggio di cui non ricordo il nome, l'Arizona.
È il generale Greenway, che è stato il primo governatore dell'Arizona come stato.
Esatto, ha un abito che non è un abito, diciamo, tradizionale dei gesuiti, ma di fatto indossa un abito indios.
Sì, infatti, cioè, diciamo che aveva una tonaca corta perché stando quasi sempre a cavallo, chiaramente non poteva portare la tonaca lunga, doveva portare una tonaca. Questa statua è stata fatta da una scultrice belga che ha voluto esaltare appunto il fatto che lui era praticamente era diventato uno dei Pima e dei Papà, cioè un Odam, cioè lui...
Un po' un Tiziano Terzani, come Tiziano Terzani in India.
Sì, ecco, una specie di Tiziano Terzani ante litera. E infatti, quando un giornalista anni fa aveva attaccato Kino perché diceva che sfruttava gli indiani per i suoi scopi, questi hanno sediato il giornale minacciando di bruciarlo e hanno obbligato il direttore a licenziare l'amico perché... altrimenti rischiava grosso.
Ti dobbiamo salutare, Enrico, ma ritorneremo su Padre Kino fra qualche settimana.
Così possiamo approfondire di più questo aspetto anche sociologico, etnografico, perché...
Assolutamente sì.
È importante per far capire, anzi citerò anche il famoso verso di Jovanotti che dice la grande chiesa che va a Che Guevara a Madre Teresa. Ecco, in mezzo ci inserirei Padre Kino perché... pur senza gli estremi, però ha fatto un po' come hanno fatto questi due grandi personaggi, cioè ha protetti gli indios, però è stato anche un uomo di fede.
Grazie.
Ciao.
Saturnino farandola.
Saturnino farandola. Saturnino arriverà, 100 storie narrerà, son fantastiche si sa.
Marco Carrara da Bergamo, come stai?
Tutto bene.
Prima di darti la parola però facciamo aspettare gli ospiti in studio, chiudono un po' i loro discorsi perché giustamente devono andare. Allora, prima di tutto Fabio Croce.
È così proprio ex abrupto. Devo dire qualcosa? Beh, intanto essere ospitati dall'editore Gaffi è un grande onore e quindi, sai, due editori,
no,
due piccoli editori.
Stai parlando del 7, il 7 cosa succede?
Ah, il 7 presentiamo il libro Storie Nascoste e parallelamente anche Donne Cucite, che è il libro sull'inchiesta sull'infibulazione femminile in Africa, e con Sabrina Vachian, funzionaria ONU, che ha scritto queste due inchieste. Il 7 al Tribunale dei Minori a Lungotevere alle 15.
Perfetto. Allora, grazie.
Vi aspetto. Croce. Grazie Alberto.
Alla parola invece a Graziano Graziani.
E sempre il 7 alle 21, appunto, ci saranno
giornata intensa,
i sonetti del Corvaccio, e dopo mercoledì 8 i video di Victor Cavallo. E la settimana romanesca, che lo ricordo è stata curata da Reta Gambaro, prosegue giovedì 9 con il concerto del Ponentino Trio, venerdì 10 con le letture Poesie di Sesso e Canzoni d'Amore di Remo Remotti con Curandero ed Evangelisti, e poi sabato e domenica conclude con Valerio Malorni, un giovane e talentuoso attore che leggerà La scoperta dell'America di Cesare Pascarella.
Beh, insomma, una settimana intensa, e abbiamo il primo sponsor di Radio Budrio, perché la radio che è collegata con noi, salutiamo la nostra amica Mara Generali, Maria Beatrice Toro, Samuele Cattin di Delta Radio, Lorenzo Belviso a Bari, insomma, abbiamo tanti da salutare, soprattutto Leonardo Sacchetti da Firenze con Punto Radio, che è la prima radio che ci ritrasmette in diretta. Allora, che cosa succede il 10? a Ravenna, al Teatro Rasi, il magistrato senatore della Repubblica e autore di legal thriller Caro figlio riparte la sua tournée con il suo Da Aristotele a Cicerone o La manomissione delle parole. Sarà poi dopo due giorni anche a Milano, al Franco Parenti, e comunque sarà in tournée, speriamo, anche a Roma. Marco Parrara, a te la parola su Fashion Camp.
Allora, volevo parlare dell'edizione 2012 del Fashion Camp, che si terrà l'8-9 giugno presso la Fabbrica del Vapore a Milano. La Fabbrica del Vapore è un ex stabilimento ferroviario di inizio Novecento che si trova accanto al Cimitero Monumentale. E ne voglio parlare perché quest'anno il tema del Fashion Camp, che è sintetizzato alla parola revolution con la R piccola e la E maiuscola, quindi rivoluzione, evoluzione, è lo steampunk.
A noi molto caro.
Sì, che mi piace molto, lo steampunk, ma anche la fantascienza d'epoca. Spiego un attimo che cos'è il Fashion Camp. Il Fashion Camp è un appuntamento annuale, quest'anno sarà il terzo anno, di confronto tra moda, nuove tecnologie e, diciamo, un confronto aperto tra gli appassionati di moda, stilisti esordienti, e in generale tutto il mondo culturale che ruota attorno all'argomento scelto. In questo caso, essendo lo steampunk, ci sarà tutta la parte storica relativa, che so, a Tesla, a Manzetti.
E soprattutto, diciamolo, non sarà una conferenza tradizionale, ma un contest bar camp. Che cos'è questo? Lo spiegheremo magari meglio quando ci avvicineremo, ma sicuramente è un modo di parlare non impettito, non dalla cattedra, ma molto egualitario, una tavola rotonda molto molto allargata.
Sì, ci saranno sia delle conferenze più simili a quelle normali, con uno che parla, che appunto queste non conferenze aperte, in cui ci si può, credo, già prenotare per avere spazi di 15 minuti per proporre temi, e poi ci saranno i workshop, che sono una parte molto importante del Fashion Camp, perché parallelamente alle esposizioni, alle conferenze e tutto, ci sono sempre workshop attivi, sempre ad accesso libero, gratuito, solo che i workshop sono a numero chiuso, per cui bisogna prenotarsi appena appaiono. E sono importanti perché l'aspetto creativo del fare, del realizzare davvero e non solo del progettare, anche sia per gli aspetti artistici che per quelli ludici, è fondamentale per Fashion Camp. Ecco, l'anno simbolo che è stato scelto per, diciamo, dare un'indicazione temporale per lo steampunk è stato il 1882.
Per quale ragione?
Allora, il 1882 perché l'anno simultaneamente di la morte di Garibaldi e la nascita della Triplice Alleanza, quindi un anno simbolo. Poi anche l'anno del Parsifal di Wagner, quindi guardare al passato col Parsifal, ma anche l'anno del campo magnetico rotante di Tesla, che ha aperto il mondo all'evoluzione verso i motori elettrici. E soprattutto, che è il motivo più importante, è l'anno in cui per le feste di Natale del 1882 venne pubblicata la primissima edizione, quella extra lusso che costava il doppio dei libri di edizione lusso di Verne, del XX secolo di Robida.
Grazie ancora Marco Carrara, e ricordati che c'è sempre una copia da un antiquario a Via delle Milizie che ti aspetta, perché io non l'ho ancora comprata, sta lì e aspetta che tu te la compri del XX secolo di Robida.
Ringrazio la direttrice artistica Arianna Chieli di Fashion Camp e grazie a te per avermi permesso di parlarne.
Carta vetrata.
Bentornato Cristiano Draghi, salutiamo chiaramente tutti gli amici di Delta Radio, in particolare Samuele Cattin, che si occupa della messa in onda della breve differita fra mezz'ora in zona Delta Po. A te la parola, Cristiano.
Allora, buongiorno a tutti, come state? Qua giù abbiamo meno freddo e meno neve che a Roma, cioè, e quindi un rovesciamento del mondo.
Ma così ci piace, così ci piace, rivoluzionari sempre.
Sì, rivoluzionari, perché poi qui sono attrezzati, tutti hanno le scarpette da neve, sono pronti.
Continua e parliamo naturalmente di Cristina Campo, che ha scritto delle lettere molto importanti, alcune in particolare agli amici fiorentini e a tuo padre, che sono appena uscite per Adelphi con il titolo Il mio pensiero non vi lascia.
Esatto, qui siamo in un in dei giri incredibili di fatti, di persone, di nomi. Allora, Cristina Campo è un personaggio scoperto, uno di quei personaggi scoperti dopo la loro morte. La Cristina Campo muore nel 77 e diventa un mito letterario per molti. Più che per le cose che ha scritto, che sono poi poche, per le lettere, diciamo, a me ricorda un po' il fenomeno Naïs-Nin, no?
I diari. Che,
per i suoi diari. E le lettere della Campo sono celebri. Ci sono veramente un gran numero di estimatori della sua scrittura in giro per l'Italia. Infatti Adelphi giustamente pubblica questo libro perché sa che ogni volta che si pubblica qualcosa di Cristina Campo, tranquilli che un buon numero di libri vengono venduti.
Ma parliamo un po' di tuo padre, perché non è banale che Gianfranco Draghi sia l'unico nome in copertina, perché tra i tanti amici fiorentini come te, nato a Firenze, ecco. Giustamente, anche tu, no?
No, io sono nato a Firenze, ma mio padre no, mio padre è nato a Bologna. Di una famiglia in parte veneta, perché vedi io ora dirigo la voce di Rovigo.
Il destino era in Veneto.
Il mio nonno era nativo di Montagnana, che è una splendida città murata qui vicino, quindi insomma c'è un po' di Veneto anche nel mio sangue. E mio padre faceva, mio padre è ancora perfettamente attivo, ma allora in quegli anni lì, stiamo parlando degli anni 50-60, faceva parte di una cerchia letteraria italiana molto importante. Pensa che a parte suo fratello Piero Draghi, che è stato ottimo poeta, ma si parla di dei nomi piccoli piccoli come Mario Luzzi, oppure il nostro Tony Cibotto, oppure il, pensa che in una delle lettere di Cristina Campo a mio padre in quel tempo dirigeva le pagine letterarie del Corriere dell'Adda e dice Cristina Campo, gli scrive: caro Gianfranco, non dimentichi che nelle sue pagine un ragazzo molto importante, Andrea Zanzotto.
Un ragazzo, certo.
A un certo punto c'era questa ragazza emergente, no?
Ma quanto era bella Cristina Campo, stiamo vedendo sui walk in studio, veramente una donna affascinante.
Era intensa, era molto intensa, una donna poi però molto tormentata, lo dicono queste lettere, per esempio una delle lettere: Roma, domenica sera, marzo 1958, io non ho niente da raccontarle perché non amo niente, come le ho detto. E queste sono un modo di scrivere veramente in qualche caso drammatico.
Riesci sempre a farci emozionare, Cristiano.
Io ti ringrazio. Comunque, perché mio padre? Perché appunto erano diventati amici, si conoscevano, si erano conosciuti, perché questi cerchi letterari, questi circoli letterari degli anni 50 erano piccoli. E siccome mio padre era stato un po' fra Firenze e un po' per Roma, e si erano conosciuti, si conoscevano e si dialogavano e parlavano per lettera, ovviamente, ogni tanto si telefonavano, ogni tanto si vedevano, ma non è certo come
si
ora.
Si prenotava la telefonata interurbana, perché bisognava prenotarla.
Sì. E bisognava fare un'interurbana, invece l'interurbana è una cosa cara, fra l'altro, se stavi...
E bisognava farla non a casa, perché a casa bisognava utilizzare il centralino, la società telefonica italiana.
Ti ricordi quando non ci si ricordavano i prefissi, perché non c'era bisogno, ciascuno sapeva il prefisso della sua città.
E basta, 06 per chi chiama da fuori Roma.
06 per chi chiama fuori Roma, poi c'era Firenze. Pensa che il mio primo numero telefonico era 24594, che erano, io ve lo ricordo ancora, chissà quanta gente si ricorda il suo primo numero telefonico.
Penso a tutti.
E quel numero con lo 055, oggi a Firenze i numeri sono di 8 cifre, sono aumentati di 3.
Esatto, esatto.
Quindi vuol dire che proprio... E ci si parlava, ci si scriveva, ci si dicevano le cose, si dicevano le cose di lavoro per lettera, quindi pensare allo scambio, forse le poste andavano parecchio bene. Beh, mio padre era quindi una delle persone con cui lei dialogava di più, insieme alla curatrice di questo libro della Adelphi, che è Margherita Pieracci Harwell, che infatti c'è un altro libro che si chiama Lettere a Mita, e poi Leone Traverso, con cui aveva avuto una relazione, che le lettere sono in Caro Bull. Mio padre aveva queste lettere da molto tempo da una parte, e poi a un certo punto è cominciato a scoprire, quando i curatori delle varie opere da Cristina Campo hanno scoperto che c'erano queste lettere, è cominciato questo lavoro di recupero di queste lettere, di trascrizione di queste lettere, al quale ne sono state agganciate altre, comprese alcune lettere a Mario Luzzi, se è per questo, e facendo una nuova raccolta appunto. Delle...
Ma cosa rappresenta Cristina Campo per te oggi?
Per me personalmente? No, guarda, io vado così alla scoperta di un certo passato. Cosa vuoi? Quando poi leggi che dentro queste lettere Cristina Campo saluta mio padre, ma saluta dal 55 in poi anche i bambini e saluta un suo quasi omonimo, che sarebbe Cristiano, ovviamente, che sono io. Beh, commuove abbastanza, no? Per leggere questi carteggi e leggerli su un librone a Delfi, questi libri così.
Come la ricordi? Quindi l'hai conosciuta?
No, io non la ricordo, io non la ricordo affatto. So che è nel cuore di mio padre, ma non, io non l'ho mai vista. Almeno credo. Non credo di avere mai visto. Sai, poi i miei genitori si separarono nel 68, anno di grazia 68, e mio padre andò a vivere a Roma, quindi prima a Roma e poi altrove, quindi probabilmente io non mi sono reso conto. Sono le riscoperte di una certa età, quelle delle relazioni dei propri genitori, di cosa i propri genitori facevano, con chi dialogavano, come parlavano, no?
E anche questo tuo ritorno alla psicanalisi, perché la tua nuova laurea si può dire un approccio a quello che non hai vissuto come giornalista, questo nuovo Cristiano.
Beh,
Draghi.
Il Cristiano Draghi, io personalmente sto continuando a studiare psicologia perché non ho mai mollato, ma vedi, ecco, questo dobbiamo dircelo, Cristina Campo è la persona che prima per il mio zio Piero, appunto, di cui bisogna cercare le poesie, bisogna riuscire a recuperarle perché non ha più pubblicato quasi più niente o niente, e invece erano poesie straordinarie, prima per mio zio e poi per mio padre, li mise in contatto con tale Ernst Bernhard. Tant'è vero che a un certo punto in queste lettere ne parla, dice: guardi, allora ho parlato con Bernhard, potrebbe avere un appuntamento quel tale giorno. Beh, Ernst Bernhard era l'allievo di Jung, che ha portato la psicanalisi junghiana in Italia, e andando da Bernhard, mio padre scoprì la psicanalisi.
A Trieste, aveva... se non sbaglio, era a Trieste.
No, è a Roma.
Ah, era a Roma, giusto, lo studio era a Roma.
Bernhard era a Roma e mio padre scopre la psicanalisi di Bernhard, ne diventa allievo, e come allora accadeva, comincia a lavorare nella psicanalisi, e è diventato poi uno, mi pare, il secondo o il terzo presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica. Poi negli anni 60, fra 60 e 70 si è distaccato da quel gruppo, perché mio padre è sempre stato un vero eretico. Pensa che ci sono tantissima gente che è entrata nell'ordine degli psicologi e è diventato psicoterapeuta con certificati firmati da mio padre, invece mio padre non è mai voluto entrare nell'ordine degli psicologi, dove sarebbe potuto entrare per chiara fama, ma non è mai voluto entrare. Un ribelle per tutta la vita.
Beh, splendida figura, la salutiamo caramente, visto che ci può ascoltare sulle onde della nostra radio di Firenze, perché come ho detto già prima salutando, noi abbiamo ormai una copertura abbastanza buona in Toscana, perché a parte Firenze e Mugello, con la radio Città Futura collegata lì, che è Nova Radio, abbiamo anche Punto Radio a Livorno e Pisa, che fra poco farà la diretta del Pisa, se gioca il calcio, non si sa.
Parte del calcio gioca, sì, certo, tutti questi tuoi collegamenti sembrano veramente il mio curriculum. Pensa, io sono stato caporedattore a Siena, sono stato direttore a Firenze, direttore a Livorno, poi sei arrivato qui nel Polesine, fantastico. Ti posso leggere un pezzettino di una lettera, Gianfranco?
Devi.
1958, fine di agosto, appunto parla, caro Gian, perché si chiamavano così, Bernhard ancora all'estero, e io volevo mostrargli il suo curriculum per sapere se l'impletolo, nuova medicina, può servire in un caso simile, eccetera, eccetera. Cioè, parlano di Bernhard e poi dice: le scrivo da una spiaggetta sul lago alle 4 del pomeriggio, il vento mi impedisce di scrivere molte parole, bisognerebbe sempre scrivere al vento. Guarda, io veramente, vengono i brividi, no? Quando uno scrive una lettera così, oggi scrivono delle email e non si scrive mai così. Ci sono i pescatori che hanno tinto le reti e ora le distendono al sole, sono stupendi. Il primo sembra il bandito di Rasho Moon, il secondo il dio cinese del vento. Quest'ultimo, se racconta un'avventura di pesca, si esprime alla perfezione. Non solo, nel suo dialetto di Sperlonga riesce a dire tutto quello che vuole, ma riesce a dire solo quello che vuole, senza nulla che non sia suo e pertinente alla sua esperienza. Ciò che di rado avviene in questo mondo. Beh, insomma, io trovo che siano bellissime.
Grazie Cristiano Draghi, salutiamo Sperlonga, dove siamo trasmessi e abbiamo molti ascoltatori e amici. È una città splendida, è un luogo di vacanza altrettanto interessante, perché esistono anche lì degli echi della Sibilla Cumana, quindi il mistero è forte.
Fantastico. Bene, a prestissimo. Andremo a farci leggere il futuro a Sperlonga. Ciao, grazie, buona domenica a tutti.